Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Farmacia Stadio Tardini, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.
Eccoci in onda, ben ritrovati, buon pomeriggio con Palla in Tribuna qui sulle frequenze di Radio Parma. E beh, è già giornata di gara, è già una giornata di calcio giocato, quella di oggi, questo martedì, l'ennesimo turno infrasettimanale per il Parma, che proprio una settimana fa incappò nella sconfitta di Cremona. E oggi invece va a Pisa, l'appuntamento è per le 18:30, va in casa del Pisa, che è un'altra delle corazzate, possiamo dire così, di questa Serie B. Se quella sfida a Cremona allo Stadio Zini consegnò di fatto la vetta della classifica temporanea per la squadra di Pecchia, oggi il Parma si trova di fronte la seconda della classe, ma il Pisa è seconda dietro al Lecce ad appena un punto di distacco dai salentini, insieme proprio alla Cremonese. Dunque l'ennesimo turno infrasettimanale difficile per il Parma, che però insomma ha perso anche in casa con la Ternana, dunque diciamo che quasi non è uno scontro diretto, anzi non lo è più da diverso tempo. Appuntamento alle 18:30 qui in diretta su Radio Parma, a partire dalle 18:15 con la Radio Cronaca in diretta dallo stadio di Pisa con Marco Balestrazzi, anche con alcuni ospiti da vivere ovviamente per chi non potrà essere presente allo stadio, qualcuno è partito, molti invece anche complice la giornata feriale resteranno a casa, dunque vi invitiamo a seguirla magari proprio anche da casa, non solo dall'auto, sulle nostre frequenze. Do subito il benvenuto al nostro primo ospite, è Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Ciao Gianluca, grazie di essere in nostra compagnia, sempre attento, osservatore, insomma non lesi nelle parole su questo Parma. È successo tanto in questi due giorni, è successo tanto sabato pomeriggio. Ripartiamo da questa sconfitta contro la Ternana, cosa ha lasciato in dote secondo te?
In dote il fatto che d'ora in poi parlare di playoff sia dei sognatori o dei non realisti, questa è la realtà, perché purtroppo prendiamo atto del fatto che dalla ripresa del campionato in poi in sostanza c'è stata una sola vittoria contro l'ultima in classifica, il Pordenone, e in più due pareggi, quello col Benevento che forse qualche speranza l'aveva accesa e quella contro il Crotone che per inciso in casa terz'ultimo in classifica, e per il resto siamo stati battuti in casa dalla Ternana. Abbiamo perso a Cremona, sì, volendo si può anche vedere una squadra che tira molto di più verso la porta avversaria, si può vedere che Bernabé è un buon giocatore di calcio, inspiegabilmente sostituito anche perché forse può essere per il turnover eccetera, ma comunque era il miglior giocatore in campo, ma ormai siamo in uno stato di confusione totale e lo dimostra secondo me molto tristemente, perché ripeto, io non voglio rimangiarmi quello che ho detto, quando è arrivato Iachini ero convintissimo che con lui Parma, non dico che avrebbe fatto un campionato trionfante, ma che sarebbe risalito a posizioni perlomeno consone, se non alle ambizioni, ma almeno un po' al blasone della squadra. Diciamo che non vogliamo essere tra i primi due o tre, benissimo, però insomma al settimo, ottavo posto e non al tredicesimo, quattordicesimo, oscillante con poca distanza dai play-out e maggior distanza dai play-off.
Lecito aspettarselo, insomma.
Esatto, questo non è, e invece io la sostituzione, quanto mancava, 50 secondi, un minuto da fine del bollino, ma che senso ha? Cioè veramente significa che qualcosa non va proprio in generale, cioè che c'è quasi disperazione, non lo so, persino in un uomo navigato di calcio come Iachini, su quale adesso si appunta le critiche, ma va bene, però io faccio una brevissima considerazione e poi ti lascio altre domande. E in due stagioni si sono avvicendati quattro allenatori, tutti con caratteristiche differenti tra di loro, perché Liverani è un allenatore che punta al gioco ma di esperienza, che aveva un certo esperienza, D'Aversa lo conoscevamo bene, un allenatore che punta molto sull'opportunismo, sul contropiede, e però comunque abbastanza giovane, Maresca, il nuovo allenatore, la scommessa su cui puntare, quello che poteva essere insomma un allenatore, e poi Iachini, allenatore che punta sul calcio contropiedista, comunque insomma non di grande gioco, ma di grande esperienza. Quattro caratteristiche diverse, tutti hanno fallito. quindi il problema è da qualche altra parte, secondo
sì,
me.
Sì, e vengo qui al tema che poi ha portato anche un po' alla contestazione, diciamo al chiarimento chiesto dai tifosi nella giornata di sabato dopo partita. Intanto, ovviamente, il numero per scriverci, SMS, WhatsApp 333-9200-170. Stanno arrivando tanti messaggi, tra poco li leggeremo. Allora, sabato dopo la partita c'è stato questo incontro, no? Questo scambio di vedute, diciamo, in cui i tifosi hanno manifestato la loro frustrazione e il loro disagio, la loro rabbia per quanto visto, probabilmente tra campo e uffici, ecco, diciamo, scelte societarie. Molti tifosi hanno incontrato mister Iachini, c'era DS Pederzoli. C'è una domanda che c'è una considerazione che ci fa un nostro ascoltatore, Gianluca Mario in particolare, dice: avete visto l'Inter? È stata crisi, subito il massimo dirigente Marotta ha fatto un'intervista, ha annunciato rinnovi e programmi, qui parlano ogni 2-3 mesi. Effettivamente molti tifosi chiedono più, come dire, interventismo da parte della società, proprio per tutelare un po' la squadra. Secondo te si è peccato da quel punto di vista?
Molto, moltissimo. Non è che un dirigente deve intervenire sempre, anzi, se le cose vanno bene, il dirigente deve rimanere nell'anticamera e fare vedere il meno possibile. Però io, senza andare a Marotta, che vorrei ricordare, è stato autore del Sampdoria che era arrivata in Champions League e poi è stato il costruttore della Juventus dei scudetti consecutivi a valanga e ha portato l'Inter in 2 anni a vincere lo scudetto, quindi comunque come
certo parliamo di un grande dirigente, comunque
come
certo.
Dirigente sportivo tanto di cappello, i Galliani dei tempi moderni, diciamo così, perché questi sono grandi dirigenti, come peraltro, senza andare troppo lontano, la Cremonese quest'anno è arrivato Braida. La Cremonese era da 3-4 anni in Serie B che cercava, perché ha Arvedi, una proprietà forte, cercava comunque la possibilità di tornare in Serie A, e quest'anno ha costruito una squadra che abbiamo visto, insomma, il rendimento che sta avendo. Detto questo, cioè quest'anno, dopo una sconfitta come quella di Lecce, quel 4-0 ignobile, che è possibile che si mandi al macello Maresca e un giocatore e non intervenga la società dopo la sconfitta di sabato? Ma che senso ha mandare in sala stampa il povero Colombi, che ha giocato 3 partite in stagione e tra l'altro sì, sabato forse ha commesso un errore, ma nel secondo tempo ha salvato almeno...
Ha fatto un paio di miracoli, certo.
Un paio di miracoli, cioè, ma perché deve andare lui a spiegare? Cioè, dico, avesse fatto quelle parate e poi il Parma avesse vinto, benissimo. Ma dico, è andato lì, che lui che non è certo protagonista di questa stagione, né bene né nel male, a spiegare una sconfitta per 3-2 dove ha preso 3 gol, di cui forse uno colpa sua e gli altri 2, vabbè, li hanno visti tutti. Cioè, doveva andarsi in ribalta come minimo, c'era persino il presidente al sabato al Tardini. Cioè, io torno a un articolo che ha fatto, credo ieri, Paolo Grossi, dove dice, attenzione, perché è vero che non bisogna essere a certi presidenti che sono troppo interventisti, però qui ci si sta appiattendo sul... il fatto che vincere o perdere conta, perché c'è il programma, perché c'è il progetto, perché, ma insomma, nel calcio, e nel calcio italiano in particolare, i risultati contano, e come, sulla passione e se la gente sente lontano i tifosi, sente lontano la società, come è quello che sta avvenendo adesso, cioè, c'è chi ha frustrazione, c'è chi si allontana, ed è così. Cioè, io sinceramente non capisco questa politica societaria dopo ormai quasi più di un anno e mezzo, quasi 2, di gestione della squadra, di gestione dei momenti difficili che ci sono. L'anno scorso scontiamo il primo anno, va bene, ma quest'anno mi aspettavo, visto che tutta una dirigenza scelta comunque da questa proprietà, che almeno in qualche momento certo ci fossero degli interventi. Non è stato, ci sono state 2 pagine di intervista di Claudio Rinaldi, il direttore, a ribalta, ma dopo 10 giorni dalla fine del mercato. Cioè, alla fine del mercato Pederzoli intervenga e spiega le motivazioni per cui hanno portato Pande piuttosto che Simi e magari non un centrocampista subito. Cioè, veramente c'è questa impressione che, cioè, dopo la terra, sì, i tifosi sono arrabbiati, ma qualcuno pensa che, cioè, cosa è successo nello spogliatoio? Nello spogliatoio abbiamo visto la foto di esultato per la vittoria col Pordenone ultimo in classifica.
Sì, probabilmente una scelta sbagliata, ecco, anche diciamo così.
Non è che l'ha fatta qualcuno di soppiatto dei calciatori e poi l'ha messa sul suo social improvvidamente. No, era sul social della società, e questo la dice lunga. Cioè, erano contentissimi perché abbiamo vinto contro l'ultima in classifica in casa. Cioè, allora, di cosa stiamo parlando? Il problema, secondo me, è lì. Cioè, in una gestione che non è aderente a quello che serve nel calcio, cioè i giocatori hanno bisogno anche di, sono dei ragazzi, vengono da tutti, quasi tutti da fuori Italia, dall'estero, cioè serve che capiscano che c'è, insomma, che perdono, che dicono, non è la stessa cosa.
Provo a fare, Gianluca, provo a fare il provocatore, ti chiedo una tua opinione proprio su questo tema. È innegabile che c'era stato anche qualche indiscrezione da questo punto di vista, è innegabile che probabilmente nel corso dell'ultimo anno ci sia stato qualche, differenza di vedute tra il presidente Kyle Kraus e i dirigenti scelti, la dirigenza sportiva, insomma anche quella non sportiva, poi abbiamo visto cosa è successo con Jaap Kolma, ma ci sono state forse delle frizioni nella scelta dei giocatori, nella scelta dell'allenatore, abbiamo anche visto che non è stato mai un mercato univoco come direzione. Secondo te possono anche non metterci la faccia perché effettivamente dicono molte non sono nostre scelte?
Può essere, ma se molto
sono. Però se non lo spiegano dici.
Voglio dire, sì, il terzo non dato, sono scelte di Krause, allora ce le deve mettere lui o di suo figlio, non lo so. A me non interessa che ci sia, ma hanno messo il figlio, ma chi se ne frega, se è sua la società ci mette chi vuole, non è? Però uno che spende i soldi che comunque ha speso, perché questo è l'unico dato certo, cioè che il Parma paga regolarmente fino a poche settimane fa, quindi non credo che improvvisamente sia successo qualcosa, e ha comunque investito dei soldi, la quantità può essere di un certo tipo, ma comunque ha messo i soldi. E quello che fa specie è che venga gestito in modo così, non costante, non pressante. Una società calcistica ha bisogno di generiche attestazioni di affetto, ha bisogno di amore. Qui c'è la stessa differenza che c'è tra due fidanzati, cioè che dovrebbero essere, insomma, avere anche la passione, e due amici che ogni tanto si vedono. Cioè qua l'impressione è che tutti siano lì, stiamo bene insieme, è un bel gruppo, lavoriamo bene, pensiamo al nuovo stadio, eccetera, ma c'è da fare dei risultati sul campo, qualcosa, cioè dimostrare. È questo che manca, perché l'impressione è che vada in campo un gruppo di giocatori che a un certo punto si guardano attorno e dice: ma adesso che cosa dove sono capitato, cosa devo fare? Cioè, è veramente triste. Cioè, i giocatori che sono qui, qualcuno sicuramente non ha grandi qualità, purtroppo, forse più di qualcuno, ma ce ne sono anche alcuni che, insomma, anche male. Abbiamo visto anche sabato, il nazionale gioca alla destra sostanzialmente, per usare un vecchio termine, qui da noi gioca tutta fascia sulla sinistra, non lo so quale sarà il suo, ma vedendo il suo piede, secondo me a destra è il suo ruolo naturale. Allora, c'è qualcosa che non guarda. Bernabé gioca bene, ma mettetevi nei panni di uno che non ha giocato per 8 mesi, arriva e gioca bene e si guarda attorno nella prima mezz'ora di gioco, non so chi ha seguito il partito, qualcuno si è accorto che c'era in campo Juric al fianco di Bernabé?
Certo, questo fa specie dalla la fotografia della situazione, ecco.
Dopodiché Bernabé gioca bene una partita, due partite, tre partite, alla quarta comincia a guardarsi intorno e dice: ma perché ci devo mettere la gamba io, se gli altri attorno a me fanno il deserto. Il terzo gol della Ternana è uno dei tanti purtroppo subiti che stanno a parlare, ma è veramente, da corner, che un uomo riesca a essere da solo in area piccola e incornare di testa proprio tu, che non poteva fare altro che fare gol. Ma dico, è un'azione non manovrata, è uno schema, ma si può che non c'è un difensore che contrasti l'uomo che lo anticipi in qualche maniera?
Sì, là diciamo che non c'è tecnica, tattica che tenga, è proprio una questione di testa, di marcature, di stare sul pezzo.
Lì puoi segnare finché vuole, ma se l'uomo non va sul centravanti, che è lì, perché hanno segnato tutti e tre gli attaccanti messi in campo da Cristiano Lucarelli, che ha messo in campo della squadra piuttosto, avventurosa, perché c'erano mezze punte attaccanti eccetera, e veniva da una vittoria nelle ultime 7-8 gare, se non sbaglio.
Certo.
Però alla fine è stato premiato, perché il Parma, che pure nel primo tempo dopo il 2-2 aveva giocato anche non male, cioè sembrava una partita destinata, secondo me, insomma, io pensavo a fine primo tempo che il Parma riuscisse a vincere, perché per me l'ho vista in difficoltà. Inizia il secondo tempo e sembra che negli spogliatoi abbiano preso una camomilla. Invece che, quando dopo 20 minuti la Ternana arrembante all'assalto, gol, e dopo arrivederci, e noi non riusciamo più a recuperare.
Da qui arriviamo alla partita di stasera. Gianluca, l'ultimo tema che volevo affrontare con te, Arriviamo alla partita di stasera, vabbè, la prendiamo anche con un po' di scaramanzia e di gioco, di scherzo, insomma, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive oggi, chiaramente il 2 febbraio 2022, data palindroma, eccetera, eccetera, e di faccina con le mani negli occhi, dice stasera quanti ne prendiamo, al di là di quello, effettivamente avere il Pisa fuori casa stasera, Pisa che non accenna a fermarsi e non è certo partito per uno dei primi due posti, ecco, anche a leggere solo la formazione, che è davvero di Serie B come si dovrebbe forse, cosa ci aspettiamo da questa partita? C'è quasi da temere il peggio.
Beh, poco da aspettarsi, c'è da aspettarsi che prima o poi che almeno ci si risvegli per avere un finale di campionato dignitoso. Tra l'altro oggi in panchina in porta ci sarà Turk, perché sia Colombi che Buffon sono infortunati, quindi un giovane del 2003, 20 anni, neppure 20 anni di età, che sarà mandato insomma a giocarsi la sua chance, speriamo bene. Di certo non sarà colpa sua se dovessimo perdere, ecco, non andrà certamente incolpato, magari vedremo anche le sue capacità. Anche qui credo sia il 35-36esimo giocatore che il Parma mette in campo, insomma anche questo vediamo, speriamo che Simi innanzitutto riesca a concretizzare un po' di più rispetto a quello che ha fatto vedere, anche se un gol ha segnato, però insomma mi aspetto che concretizzi un po' di più e che ci sia insomma un qualche risveglio d'orgoglio. Purtroppo è la difesa a me adesso che sta preoccupando, ma il problema nascono tutti nel mezzo al campo, perché in pratica con l'atteggiamento tattico che ultimamente ha messo in campo Iachini, ci abbiamo a me da solo in mezzo a tutti i pretoriani avversari, perché Vázquez fa il suo gioco a trequartista, nel quale sta giocando secondo me anche bene, perché anche l'altro giorno secondo gol è una perla assoluta e poi ha fatto anche assist, poi ha limiti di dinamicità, però insomma Vázquez è un perno assoluto di questa squadra. E però insomma è qui, se gli altri prendono possesso al centrocampo, poi arrivano lì e ci sono le praterie, non lo so, insomma, spero che trovino qualche contromisura. Il Pisa in forma, c'è solo da sperare che la squadra tiri fuori un minimo di orgoglio, di vedere una squadra combattiva, reattiva, ecco, che è quello che manca incredibilmente, che è mancato per praticamente quasi tutta la stagione a questo Parma, che fa vedere degli sprazzi. Ma sembra un vorrei ma non voglio, cioè un potrei ma non voglio, ecco, non un vorrei ma non posso, potrei ma non voglio.
Ed è probabilmente questa stata anche la prima richiesta dei tifosi, proprio l'impegno, no, nel confronto sabato dopo la partita. Gianluca, intanto grazie di essere stato con noi, come sempre, insomma, mai banale con le tue considerazioni, grazie e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a te Alberto.
Ciao Gianluca Zurlini, collega della Gazzetta di Parma, insomma, buona partita anche a lui stasera. Allora, prima di fermarci per la pubblicità, ricordo che tra pochissimo faremo il punto anche sulla possibile formazione del Parma stasera, perché come sapete ci sono molte assenze e soprattutto in porta abbastanza clamorosamente. Ci collegheremo anche con Pisa, con il nostro Marco Valestrazzi per le ultime novità e tra poco leggiamo tanti messaggi che ci state mandando dopo la pubblicità.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Oh, cofema stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava, am fagnir mat.
Allora, per sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Eccoci di nuovo insieme, secondo blocco di Palle in Tribuna. Allora, vi avevo promesso di leggere tanti messaggi perché davvero ci state scrivendo in molti. Intanto diversi complimenti per Gianluca Zurlini che è intervenuto poco fa, insomma ha detto solo cose giuste. È possibile che solo Iachini non veda certe cose, dice Luigi, nostro ascoltatore. Poi la cosa emblematica, scrive invece Roberto, la cosa emblematica è il gol di Vasquez, quindi l'ultimo, insomma una grande gemma diciamo di sinistro di Vasquez. Nessuno esulta, come se niente fosse successo, qui non c'è gruppo, è un grosso problema, scrive Roberto. Effettivamente questa è una cosa che ci avete scritto tante volte e che ho personalmente ho avuto spesso anch'io come diciamo sensazione guardando le partite del Parma anche dal vivo, non solo chiaramente in televisione, come se non ci fosse compattezza salvo pochissime volte, ma magari ci sbagliamo da fuori, però insomma è davvero così. Al posto di Ribalti e Pedertoli chiamiamo Lucarelli, ci scrive il nostro ascoltatore. Credo che insomma Alessandro Lucarelli sia un po' fuori dai radar di questa proprietà americana. Peraltro questa sera c'è una sfida proprio tra proprietà americane, visto che il Pisa però l'ha venduta, è stato proprio il parmigiano Giuseppe Corrado a farlo. E poi ancora, altro errore commesso, se è un portiere come Buffon che ha 44 anni e comunque ci ha salvato più di una partita, hai bisogno di un terzo portiere, i campionati si vincono anche con i dettagli e non con l'improvvisazione, scrive Stefano. Il riferimento è chiaramente al fatto che stasera giocherà Turk, terzo portiere giovanissimo, 18 anni, mancano sia Buffon che Colombi, tra poco faremo il punto anche su questo. Ancora dei messaggi, il senso della sostituzione con Bonny è stato che con un calcio d'angolo in nostro favore Bonny era stato lasciato libero da marcature e poi non sfruttata questa situazione da Bonny, effettivamente, però credo che sia stata una questione proprio estemporanea, addirittura non pensata, ecco. Dal momento che è stato fatto il cambio. Altri due messaggi. Buon pomeriggio, purtroppo dobbiamo renderci conto che troppi giocatori non sono di livello professionistico, altrimenti ci prendiamo in giro. Poi se uno è conscio dei propri limiti migliora, ma da una rapa non esce champagne, sosteniamoli perché almeno sono bravi ragazzi e basta. Forza Parma. Vito, cercare Braida per il prossimo campionato, scrive Rino, che chiede anche se Ribalta sia ancora a Collecchio. Poi, ma siamo davvero sicuri che questa squadra si salvi quest'anno, ci scrive Beppe. E ancora Mauro dice, non è che Buffon si sia rotto le scatole di giocare in questa sorta di squadra, beh non credo, però insomma di certo si aspettava forse un cammino più facile. E ancora, salve, non potrò seguirvi in diretta oggi, sarò in viaggio verso Pisa, speriamo in un riscatto del nostro Parma, noi ci crediamo, un saluto da Stefano, Marco, Gianluca e Antonella, che salutiamo anche noi, ci fa piacere, ovviamente ricordiamo, oggi pomeriggio ci sarà la radiocronaca. Ancora un ultimo messaggio perché ci state scrivendo davvero in tanti, tra poco sentiremo Iachini. Il Parma si sta strutturando con giocatori di proprietà, mentre le altre squadre hanno prevalentemente giocatori in prestito. I giocatori buoni ce li hanno anche gli altri, solo che difficilmente potranno lucrare su successive vendite. Ci vuole tempo per perfezionare una squadra e non c'è da meravigliarsi se per un anno o due si rimane in Serie B. Ci sono dei professori che danno dell'inesperto al presidente, ma la Ferrari con tutti i suoi dirigenti esperti e con tutti i soldi che spende, quanti anni sono che non vince un mondiale? eppure i suoi tifosi non fanno le polemiche che fanno qui a Parma. Sì, è da dire che però anche nel caso della Ferrari non sono stati fatti degli investimenti economici di un certo tipo negli ultimi anni, sono stati fatti altrove all'interno del gruppo, non a caso la Ferrari è molto indietro rispetto agli altri, però è un discorso che ci sta. Andrea, di questo passo la squadra rischia seriamente di essere invischiata nella lotta play-out e di non uscirne più. La maggioranza dei giocatori, che hanno già dimostrato ampiamente le loro fragilità psicologiche, non ha né la mentalità né la grinta necessarie per lottare per la salvezza. Insomma, questo nostro ascoltatore mette anche in guardia, guardiamo verso il basso e diamoci una regolata proprio in quell'ottica, più che per i playoff, che ormai sono quasi un sogno e basta. Sentiamo mister Iachir una prima parte delle sue parole ieri in conferenza.
Eravamo arrivati ad essere qualche partita fa la seconda miglior difesa del campionato in quell'otto di partite che abbiamo fatto insieme, però non eravamo stati così produttivi davanti, no? E ovviamente nel percorso di lavoro che io in genere porto avanti sempre, dovunque, è chiaro che prima devi mettere il ferro sotto la casa, no? Diventare solido dietro, no? E quello ci stavamo riuscendo. Quello ci ha permesso poi di andare a fare qualcosa di diverso, che è stato molto interessante, perché da diverse partite giochiamo col trequartista, col trequartista dietro le due punte, Vasquez, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, ha fatto 8 gol, ha preso 3 pali, 3 salvataggi sulla linea, ha fatto 5 assist, cioè stiamo sfruttando al meglio, le attaccanti sono sempre, hanno sempre occasioni in tutte le partite, più occasioni da gol, non una, ma più occasioni da gol, a prescindere da chi gioca. E quindi stiamo negli esterni, stiamo sugli esterni nonostante qualche problematica che abbiamo avuto, perché ragazzi, Koulibaly è stato fuori 2 mesi, è rientrato da tre settimane con noi. Stiamo lavorando molto, ho lavorato molto su Mann, che secondo me sta crescendo moltissimo anche in quel ruolo, ha fatto una buona partita nell'ultima gara. Osterwold è appena arrivato, quindi il ragazzo è giovane, diamogli tempo di inserirsi. Costa purtroppo ha avuto qualche problemino, quindi stiamo crescendo anche lì, stiamo arrivando al tiro, stiamo arrivando alle conclusioni. Correa ha recuperato da poche settimane da un infortunio alla spalla che aveva avuto e quindi si sta rimettendo in pista piano piano. Stiamo dimostrando poi di avere delle linee di gioco importanti sulla fase offensiva, però io non ho visto in queste due partite che giustamente abbiamo detto che abbiamo preso dei gol di facile lettura, secondo me, dove abbiamo messo dentro qualche errore individuale e quello non va bene, certo, dobbiamo far mea culpa, perché il percorso che avevamo fatto con la linea difensiva era quello di poter essere impenetrabili, arrivavano molti meno tiri in porta, abbiamo fatto essere meno pericolosi squadre che in genere costruivano tanto, e questo si è verificato anche a Cremona, perché a Cremona, a dire il vero, abbiamo preso 4 tiri, neanche tiri in porta, o 2 cross e 2 tiri in porta, e abbiamo preso 3 gol purtroppo, però la squadra ha giocato, ha fatto, ha creato, anche nell'ultima partita in casa con la Ternana, nonostante siamo partiti in maniera con qualche errore che abbiamo pagato, però la squadra ha giocato, ha continuato a giocare, ha creato tanto. Noi siamo andati sul 2-1, sul 2-2 abbiamo recuperato la partita in poco tempo e abbiamo avuto 5 palle gol già nel primo tempo per fare il 3-2. Non lo abbiamo fatto, e in questo momento quello che sta mancando è un po' di qualche episodio, a dire il vero, un po' anche sotto questo aspetto fortunato, oppure di essere noi più cattivi sotto porta, le cose che si dicono sempre, per andare a mettere la gara anche su binari psicologici migliori, no? Perché poi questa squadra, abbiamo visto, lo dicevo la scorsa settimana, la foto col Pordenone, raga, possiamo festeggiare, con tutto il rispetto per il Pordenone, no? Vinciamo la partita, finita la partita, cioè non è che abbiamo visto ha vinto la Champions League o una coppa, però quello fa capire indirettamente lo stato d'animo di un gruppo, che una retrocessione, una ripartenza non giusta, il peso della classifica, è chiaro che quello, quando va in campo, in certi momenti della partita riappare questo, è riapparso domenica dopo i primi 10 minuti, quando ci siamo detti partiamo subito forte, prendiamo in mano la partita, giochiamo. Lo abbiamo fatto quando purtroppo abbiamo preso un gol, 2 gol, c'è successo a Cremona, c'è successo poi nel secondo tempo della stessa partita con la Ternana, quando abbiamo detto no, partiamo subito forte, come gli altri hanno fatto una mezza situazione, abbiamo fatto il passo indietro invece in avanti. Quindi lì viene il coraggio, la personalità, togliersi, scrollarsi di dosso questi troppi timori, no? Che ci portiamo dietro ancora in certi tratti di partita, perché poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo creato ancora tante occasioni da gol per poter far male. E quindi è qui, Quindi avevo detto coperta corta nel senso, sì, come termine, nel senso che stiamo crescendo molto nei numeri, nelle situazioni, occasioni da gol create, nei tiri in porta nei confronti della porta avversaria, perché tirare 27 volte, 18 a Cremona, 27 nell'ultima partita, e abbiamo fatto 3 gol, insomma è poco rispetto a quello che abbiamo prodotto. Però nello stesso tempo abbiamo preso qualche gol che non era nel nostro DNA, per quello che era il percorso che avevamo fatto nelle prime 8 partite, dove abbiamo preso 5 gol, anche se vogliamo in qualche maniera lì con qualche errorino, però alla fine avevamo tenuto sempre bene il campo, sempre bene botta, e invece qualche errore individuale in queste ultime 2 partite c'è stato. Questo cosa porta a dire? Che non è nel calcio, ci sono momenti in cui le cose purtroppo non girano nel giusto, qualche giocatore magari può aver fatto qualche errore, benissimo, però dobbiamo continuare a lavorare, continuare a darci dentro. C'è grande dispiacere, perché c'è grande dispiacere per i nostri tifosi, perché ci teniamo a far bene, ci tengono a far bene. Non la metto sul piano dell'impegno dei ragazzi, perché io anche domenica non ho visto a Cremona, nonostante hai preso gol, hai continuato a giocare, hai fatto la partita fino in fondo, fino all'ultimo secondo, sei stato arrembante, volevi far gol, volevi recuperare la partita. Se avessimo fatto gol prima, come ci è successo col Pordenone, avessimo pareggiato, sicuramente nel finale saremmo stati ancora così per andare a fare il quarto gol, ma non ci siamo riusciti. Con i secco e i masi fa poco, io sono uno molto concreto e molto pratico, e quindi sicuramente non stiamo facendo per quelli che sono i numeri delle partite, rischiamo poco e tiriamo tanto, e quindi dobbiamo essere più concentrati, più cattivi, più determinanti in certi momenti della partita dove magari non riusciamo ancora, questo è un nostro limite attuale, a determinare, no, e a portare la partita su binari a noi più congeniali. Quello vuol dire quando abbiamo avuto con la Ternana 3 occasioni da gol, tre occasioni da gol prima dello 0-1 loro, dell'1-0 loro, dovevamo far gol. Quando siamo andati sull'1-0 dovevamo far gol. Domenica sull'1-0 abbiamo avuto tre palle per poter fare l'1 pari già prima, non l'abbiamo fatto, quindi la partita poi la dobbiamo saper far girare in positivo, e dietro essere un attimino più attenti nell'arco della partita, e con meno timore di andare a fare le cose che prepariamo con coraggio da subito, con personalità e da squadra, perché poi la squadra lo fa intravedere questo, no? Ho ancora nelle orecchie, negli occhi, il pubblico. Dopo la Ternana, il 2-0, i tifosi ci hanno accompagnato, il 2-1, il 2-2, c'era l'aria dentro la partita di una squadra che era viva, che voleva ribaltare la partita, e ha avuto 5 occasioni per farlo, per ribaltarla. Poi magari alla prima mezza cosa, psicologicamente è un po' venuta meno, e lì dobbiamo insistere per far girare questa benedetta ruota, prendendo una partita per volta e da ogni partita cercando di portare il massimo.
Questo era mister Iachini, ci scrive un nostro ascoltatore: abbiamo preso 6 gol da una neopromossa, altro che squadra con grande talento, difesa da rifondare per il prossimo anno, con Bautis sempre male, lo saltano tutto, il gol segnato non deve impietosire, Maxi ci scrive questo. Poi c'è anche chi pone dei dubbi, diciamo, e dice ma se diciamo è stato fatto questo progetto per la squadra e poi si fa il progetto per lo stadio, insomma mi viene da preoccuparmi. Sì, sono discorsi poi diversi, anche di natura diversa, è chiaro che poi i fatti parleranno anche in quella direzione sul nuovo Tardini, l'iter chiaramente procede. Ancora un paio di messaggi. Conferma Alberto quello che ha scritto l'ultimo ascoltatore in merito alle squadre dietro di noi. Seguirò assolutamente i crociati, ma la prima cosa che ho fatto dopo la partita di domenica è stata quella di vedere dove giocavano oggi Spal, Alessandria, Cosenza e Crotone. Fidarsi bene, ma puntini puntini, scrive Davidone. Quando il San Secondo era in Serie D avevo un allenatore che faceva allenare gli attaccanti con una porta larga 2 metri, non sarà utile anche per i nostri, scrive Luigi, tra il serio e il faceto, dobbiamo dire così. C'è chi critica invece Iachini, gran chiacchierone basta, alibi e giustificazioni, a cosa servono? Pensiamo a fare punti con le squadre che sono dietro in classifica e lavorare, compreso Iachini, scrive Luciano. Un ultimo messaggio. Chiedo, ma ora appunto rischiamo anche punti di penalizzazione per le plusvalenze grazie a Forza Parma? Sì, notizia che è uscita oggi, che approfondiremo al momento è finita lì, insomma non ci sono ancora delle novità sul fronte conseguenze, insomma, anche perché non c'è il fatto per il momento. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, tra poco di nuovo insieme andremo a Pisa con le ultime di formazione e poi ancora Iachini.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma. È in arrivo Rotocalco, il nuovo programma in onda su 12 TV Parma a partire dal 25 febbraio, tutti i venerdì alle ore 21. Il nuovo talk condotto da Alessandra Cadoppi con tanti ospiti e inviati speciali.
Renault. Usato Renault. A febbraio Zoe Tech Electric tua da 5 euro al giorno, ossia 149 euro al mese, con garanzia Renault fino a 5 anni o 50.000 km. Renew. Nuovo per te. 36 rate, rata finale 12.540 euro o sei libero di restituirla. Anticipo 4.100 euro, TAN 599, TAG 745 fino ad esaurimento scorte. Salva approvazione Fir Renault. Info in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un oltrepressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Eccoci di nuovo insieme, palla in tribuna tra pochissimo a Pisa con Marco Balestrazzi per le ultime e novità di formazione. Allora, ricordiamo che sono indisponibili entrambi i portieri Buffone e Colombi. Giocherà, salvo sorpresa, insomma, il giovane Turk, perché poi nella lista dei convocati ci sono altri giovani a partire da Rossi per la panchina. In difesa c'è appunto il possibile ritorno di Osorio. A centrocampo dovrebbe essere confermato ancora Bernabé, perché questo ci dà così lo spunto per ricordare la lista degli indisponibili. I due portieri, lo abbiamo detto, anche Schiattarella, Costa, Cassata, Pandev, oltre a Valenti. Difficile anche ipotizzare la formazione stasera. Intanto vado subito da Marco Balestrazzi, che è proprio da Pisa questo pomeriggio, ormai dobbiamo dirlo, dalle 18.15 qui su Radio Parma farà la radiocronaca di Pisa Parma. Ciao, buon pomeriggio Marco.
Ciao Alberto, ciao a tutti, siamo in viaggio verso Pisa.
Molto bene, non ti posso chiedere che aria si respira ancora, di certo lì insomma sarà un pubblico caldo, perché questo Pisa è ancora un punto dalla vetta, non era partito per questo, anche se era messa così tra le possibili sorprese.
Assolutamente, tra l'altro ieri in collegamento con Radio Parma Giuseppe Corrado era piuttosto soddisfatto del fatto che stasera verrà ampliata la possibilità di accedere allo stadio Arena Garibaldi, quindi ci sarà più pubblico rispetto alle ultime gare, e c'è tanto entusiasmo a Pisa, perché effettivamente è una squadra che tuttora sta sognando la promozione in Serie A, anche se in questo inizio di 2022 aveva vinto fino all'ultima gara, fino alla vittoria importantissima contro il Monza nel turno precedente, 2-1 in trasferta. Però stava zuppicando il Pisa in questo inizio di anno, nonostante un mercato importante anche. E invece alla fine ha trovato la vittoria ed è lanciata, perché è un punto dalla vetta, si può giocare davvero tutte le sue carte e stasera affronta da favoritissima la sfida contro il Parma.
Eh sì, assolutamente da favorita. Marco, allora con Iachini è spesso difficile, no, ipotizzare la formazione, perché lui fa una prep tattica quasi anni 70, mi viene da dire, o no? Poi senza risultati, almeno a quanto sembra finora.
Ma sì, in effetti si gioca a carte super coperte, lo vediamo spesso anche con l'uscita della lista dei convocati. Possiamo immaginare in difesa la conferma di Danilo in mezzo, anche perché non ci sono alternative, Cobaut sulla sua sinistra, e poi vedremo se Del Prato verrà riportato sulla linea difensiva, altrimenti lì giocherà Osorio. A sinistra, sulla fascia, dovrebbe giocare Koulibaly perché Costa è fuori e anche lì non ci sono tante alternative. A destra, a questo punto, o Rispoli fa gli straordinari o gioca Del Prato appunto con Osorio in difesa. In mezzo al campo, confermato Bernabé, con lui Som, perché Schiattarella non è disponibile, Cassate non è disponibile, Juric potrebbe essere un'alternativa, e poi Franco Vasquez, e sull'attacco è davvero difficile indovinare. Potrebbero essere Simi e Tutino le due punte, ma chissà che non abbia un'occasione in mano, o sull'attacco, o ancora sulla fascia. Insomma, ha fatto vedere di avere più volontà rispetto ai mesi scorsi, magari potrebbe premiarlo l'allenatore. In fondo possiamo dire che il Parma stasera non abbia nulla da perdere, se non mettere in fila la terza sconfitta consecutiva, cosa che quest'anno non è ancora accaduto.
Certo, non ho assolutamente ragione, però è chiaro che in una situazione di classifica in cui davvero può perdere poco, anche se effettivamente molti ascoltatori ci stanno invitando più che mai a guardarci alle spalle, assolutamente ha ragione. Marco, c'è un nostro ascoltatore che chiede Di Brunetta se può giocare dal primo minuto, so, è rientrato da un infortunio, ha giocato l'ultima volta, è entrato là in mezzo al campo, però la sensazione è probabilmente che venga comunque preferito Bernabé.
Sì, anche secondo me, anche perché mi sembra che l'allenatore, al di là del periodo di infortunio, non lo veda tantissimo. E poi c'è già Franco Vasquez. Dobbiamo anche chiederci però una cosa: fino a quando Franco Vasquez potrà giocare delle partite da 90 minuti consecutive? Perché non è più un ragazzino, le sta giocando a grandissimi livelli, ma prima o poi dovrà rifiatare. Ecco, può darsi che non sia stasera, però se non è oggi dovrà essere sabato, perché volendo c'è Brunetta che può dargli il cambio almeno dall'inizio. Però anche Vasquez dovrà rifiatare, per noi perché dopo diventa un grosso problema, è il giocatore che sta tenendo a galla questa squadra.
Eh sì, effettivamente era sulle gambe, lo abbiamo visto anche contro la Ternana, già praticamente all'inizio del secondo tempo. Marco, c'è un nostro ascoltatore che dice... Tu Marco dici che il Parma non ha, ha poco da perdere, se Spalle e Alessandria giocano in casa e dovessero vincere ce le troviamo a un punto dietro, abbiamo tutto da perdere, scrive Davidone. Sì, effettivamente è così, ecco, insomma, che credo che tu non abbia detto che il Parma deve giocare da come se insomma tutto all'attacco, ecco, però diciamo che non deve per forza fare una gara difensiva.
No, esatto, dico che nessuno, secondo me, in casa Parma tra i tifosi si aspetta tre punti stasera, è quello un po' il senso, certo, del discorso. È una squadra che tremendamente fa fatica a vincere e sarebbe davvero una grande sorpresa, che ci auguriamo naturalmente per stasera. Il nulla da perdere quando una squadra va a giocare su un campo, per come lo intendo io, da netta sfavorita. Il Parma è nettamente sfavorito stasera, anche perché ci sono varie componenti. Il Pisa è in serie positiva da 5 partite, il Pisa ha la miglior difesa del campionato e quindi insomma ci sono dei fattori di netto sfavore. Poi dopo il mercato ha tantissime soluzioni, non ha praticamente nessuno fuori stasera d'Angelo, al contrario di Iachini, non è un alibi soprattutto per quanto riguarda i portieri, perché non avere un terzo portiere come potrebbe essere Pomini di La Spal, che è un terzo portiere d'età e non un ragazzino che come Turk ha sicuramente delle qualità, ma col fatto di essere aggregato alla prima squadra da mesi non ha mai giocato neanche con la primavera,
vero,
praticamente,
vero.
Quindi si trova gettato nella mischia così, non è massimo. Gli auguriamo di fare un debutto alla Buffon, sarebbe bello, sì. E sarebbe anche un punticino per il Parma, per il quale fare la firma già oggi alle 14.52.
Sì, assolutamente, è così. Poi del resto Parma favorito, ma lo dicono anche i punti, 17 di differenza in classifica con i toscani, diciamo un bel po'. Marco, prima di salutarti, e ovviamente perché poi inizierai a lavorare in vista della Radio Cronaca qui su Radio Parma, come lo valuti quello che è successo dopo la partita con la Ternana, questa sorta di contestazione dei tifosi, questa richiesta anche un po' di chiaramento con Iachini, che ci ha messo la faccia, insomma, insieme al DS Pederzoli?
Ma sono dinamiche prettamente calcistiche, di tifo, che a Parma si svolgono, secondo me, in un clima di grande civiltà. Spicca più l'assenza di ribalta, ecco, lì a parlare con i tifosi, a mio avviso, e a parlare più spesso con la stampa nei post partita, a caldo. Sentivo di un messaggio prima di Marotta, al di là del fatto che forse è il maggior dirigente sportivo italiano che c'è, però nella settimana in cui il fuoco era diretto sulla squadra ha sviato subito l'attenzione su altre tematiche, come sapevano fare altri dirigenti della storia recente del Parma, vedi Daniele Fagiano, con tutti i difetti, potete elencarmi tutti gli acquisti sbagliati, quanto si è speso per inglese, così, però nel post partita sapeva caricarsi la situazione sulle spalle, e direi anche durante la settimana.
Sì, no, è sacrosanto, insomma, non bisogna per forza scomodare i grandi dirigenti o i medio-grandi, però insomma sono dinamiche che capitano spesso nel calcio. Effettivamente su questo la società, per molti ascoltatori, doveva fare di più. Marco, ti ringrazio, ti ritroviamo qui sulle frequenze di Radio Parma.
Vi aspettiamo più tardi dalle 18.15 in diretta.
Molto bene, grazie Marco, buon lavoro, buon viaggio. Marco sta per arrivare appunto a Pisa per... questo Pisa-Parma che è davvero è una partita dove il Parma parte più che mai sfavorito. Ci chiede un nostro ascoltatore Mark se anche Zagaritis sia tra gli esodati. Credo proprio di sì. E poi Christian invece dice, insomma, se Ribalta dovesse parlare ogni momento difficile, perderebbe la voce. Purtroppo, amaramente, diciamo, è così. Ancora un po' di Iachini prima della chiusura.
Quello che fa spostare anche la vittoria dei campionati è abbassare anche queste cose qui, perché le squalifiche, le ammonizioni, gli infortuni, la cura del particolare e del dettaglio a fine campionato ti porta i punti. E questo è un dato importante, è fuori dubbio. Se tu all'Inter, no, non all'Inter, ma una squadra di alto livello di Serie A, gli togli 6 giocatori, faccio un esempio in breve, l'Atalanta magari ha perso 3-4 giocatori davanti, senza Zapata, senza Boga, senza Muriel, senza Ilicic, comincia a diventare un'altra squadra, no? Magari con la stessa efficacia tattica, però nello stesso tempo magari sei meno efficace in altre situazioni, no? Quindi quando ti mancano 7, 8, 9 giocatori tutte le volte, e in questo senso cosa può essere, cosa non può essere? Io lo so, ma me lo tengo per me e cerco di lavorare giorno per giorno perché ne accadano meno. Qualche ragazzo che è arrivato a gennaio, magari gioco forza, magari o giocava poco, era fuori da certi progetti tattici, e quindi prendiamo Pandev. Se vai a vedere al Genova, Pandev è andato via, Biraschi è andato in Grecia e purtroppo ha avuto qualche problemino, è andato via per là, ma non perché poi succede che cambi magari dove sei, giochi meno, no? E quindi quando vieni magari cerchi di giocare un po', di giocare, ti fanno fare qualche minuto in più e magari può succedere che ci sia qualche intoppo, no? Però dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti e essere più forti di queste avversità. È normale, come dicevo prima, e ci sta, perché l'esperienza mi dice anche questo, che poi per una crescita come dovevamo farla noi non è dipeso solo dal fatto del far gol o non far gol, anche di tenere, quando poi i giocatori stanno sul lettino per accurarsi in infermeria, non sono sul campo, e quando non sei sul campo non puoi che non perdere un po' la tua condizione, no? il tuo ritmo, no? Che ottieni poi nell'andare avanti del campionato, e quindi questo sicuramente ci ha un po' penalizzato. Per quanto riguarda Buffon, ragazzi, quello che ci dirà la risonanza, no? Faremo tutto qua, non ho altro da aggiungere a tal proposito. Quindi non è un rischio o non rischio, quando si parla di un problemino muscolare, se era una caviglia, se era una spa, se era, cioè, qualsiasi altra cosa, fai un'infiltrazione e giochi. Ma quando si parla di un problemino muscolare, rischi di star fuori 2 mesi e di finire il campionato, no? E quindi c'è da prestarci un po' d'attenzione, valutare quello che ci dice la risonanza e che ci dice lo staff medico.
Eh sì, assolutamente, poi sappiamo come è andata a finire, la speranza poi è sfumata, si è dissolta, giocherà Turk, classe 2003. E Paolo Grossi, peraltro, sulla Gazzetta di Parma oggi ricorda che un Parma orgoglioso disputò forse la gara più convincente della gestione maresca proprio all'andata contro il Pisa. E in ultimo diamo un po' uno sguardo a questa giornata infrasettimanale del campionato di Serie B, la giornata è la numero 25. E oggi giocheranno 5 partite, poi le restanti 5 nella giornata di domani. Oggi giocheranno sempre alle 18.30 Pordenone-Monza, Alessandria-Perugia, Cremonese-Vicenza, Spal-Ternana, oltre appunto a Pisa-Parma. Domani invece sempre alle 18.30 giocheranno Crotone-Cosenza, Benevento-Como, Frosinone-Reggina, Lecce-Cittadella e Brescia-Ascoli. Poi ognuno dei nostri ascoltatori davvero può concentrarsi sul risultato delle altre che preferisce e che vuole, diciamo, attenzionare e di più, perché poi alla fine ricordiamo il Parma è 14esimo in classifica, 28 punti, inizia a esserci già un certo distacco verso l'altro, quindi più che mai guardare il basso. Dietro fortunatamente la Spal è a 4 punti di distanza, ovvero 24, l'Alessandria a 23. E dunque, come diceva giustamente il nostro ascoltatore prima, occhio alla Spal e Alessandria. Ricordiamo, Spal che gioca in casa contro la Ternana, Alessandria sempre in casa contro il Perugia. Ricordo l'appuntamento qui su Radio Parma alle 18.15 e poi stasera appuntamento da non perdere su 12 TV Parma con Bar Sport alle 20.30, praticamente al fischio finale del match, un dopo partita tutto dedicato ai crociati con i collegamenti da Pisa, con le interviste in diretta proprio dallo stadio e con i commenti a caldo su una partita che speriamo possa riportare dei punti ai crociati. Ringrazio Andrea Gatti in cabina di regia, ovviamente state qui con Radio Parma.
Palla in tribuna in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Farmacia Stadio Tardini, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo.